www.redigio.it e la storia continua. Alla conquista dell'eterna primavera alle Canarie. Nel 1401 due cavalieri francesi salpano verso le mitiche isole atlantiche, note agli antichi per la straordinaria dolcezza del clima, per un'avventura tutta medievale, ma già nel segno dell'epoca nuova che avanza. Il 1 maggio 1402 una caravella lascia il porto di La Rochelle. Dal castello di Prora, squilli di tromba invitano navigli e barconi da pesca a farsi da parte. Sul cassero di poppa sventra un drappo blu coi gigli di Francia e la Vergine col bambino in braccio, a invocarne la protezione dell'impresa che si avvia. Su un altro stendardo, tre palle blu e tre croci gialle svettano nei rispettivi quarti bianchi e neri, simbolo di Gadifer de la Salle, proprietario della nave. Più che le insegne nobiliari, popolani e mercanti nel porto osservano gli armati sul ponte, 80 uomini diretti verso un'avventura nuova, eppure antica nella storia del mondo. Terre da conquistare, genti da sottomettere e commerci da realizzare. Né quegli uomini d'arme, sottratti alla guerra che da 6 anni si combatte contro gli inglesi e che la storia avrebbe detto dei 100 anni, né chi li vede partire hanno un'idea men che vaga delle isole verso cui il vassello spiega le sue 3 vele, più mitiche che conosciute, le Canarie. Neppure 2 nobili francesi che su quella rotta si giocano speranze e fortune. Il De La Salle si avvicina alla 50ina, nato verso il 1355 a Ligron, oggi Santa Radegonde, è entrato nell'esercito del re a 17 anni per affrontare le truppe inglesi che minacciavano il Poitou. Ha combattuto contro i musulmani a Rodi e i cavalieri teutonici in Prussia. Carlo VI l'ha nominato ciambellano e siniscalco di Bigorre, una carica che ha abbandonato per armare quel bastimento a fianco di Jean de Bethencourt. È il patron dell'impresa. Il barone normanno, appena quarantenne, è il vero patron dell'impresa. Ha passato l'infanzia nel castello di famiglia a Granville-la-Teintunière, non lontano da Dieppe. Entrato al servizio del duca d'Anjou, fratello minore del re, e poi del secondo genito Luigi di Valois, duca d'Orléans e fratello di Carlo VI. Ha partecipato come alfiere alla spedizione contro i pirati barbareschi che infestavano il Mediterraneo nel 1390. 8 mesi di navigazioni che si risolvono in un fiasco, ma portano il giovanotto a contatto con le coste africane e il mito delle isole fortunate. Rientrato a Parigi, sposa Jean de Fayel e prepara la spedizione che avrebbe legato il suo nome alle Canarie. Con la vendita dei beni di famiglia, la dote della moglie e l'ipoteca dei suoi feudi, mette insieme una forza raccogliticcia con l'aiuto del suo compagno di ventura, conosciuto a La Rochelle, e salpa alla volta delle isole. Lo seguono fra Pierre Boitier, un francescano, e Jean Le Verrier, un cappellano. Oltre al compito di convertire gli isolani, i due ecclesiastici hanno quello di redigere le cronache del viaggio che si conservano manoscritte e rappresentano le principali fonti della riscoperta e della conquista delle Canarie. Le isole fortunate, colonizzate dagli egiziani nel 1400 a.C. e note ai fenici che vi traevano la porpora e le battezzarono Aliusut, dai venti temperati che vi soffiano, le sette isole maggiori, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Palma, Gomera e Ferro, e i sei isolotti minori che compongono l'arcipelago omonimo, al largo dell'odierno Marocco, hanno conosciuto anche diversi nomi nel corso della storia: Esperidi, Purpurarias, Campi Elisi nell'Odissea di Omero, isole fortunate per i Romani, per gli Arabi El Diezayar, El Calidad, ovvero dell'eterna primavera, appellativo che meglio degli altri ne sintetizza la caratteristica: è una temperatura sempre mita. A battezzarla col nome attuale, nel 50 a.C., era stato Plinio il Giovane, dal resoconto degli esploratori della Mauritania, che avevano raccontato di una moltitudine canum ingentis, cioè grossi cani vaganti nell'isola maggiore, ribattezzato appunto Canaria. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.